Radio Palazzo Carli. Musica e parole. Musica e parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Noi iniziamo la puntata odierna con un bellissimo racconto tuo, che mi sembra un bel racconto storico, anche se non sbaglio.
Storico.
E quindi dall'altra volta, la puntata precedente, noi cambiamo proprio drasticamente, perché in certo senso torniamo in Europa, e che ci sta bene ogni tanto. Quindi noi iniziamo senz'altro.
Cosa ti suggerisce questa musica, Peter?
Qui mi suggerisce proprio la Bretagna.
Ho paura anch'io, sì. Ebbene sì, lo confesso. Le prossime storie sono ambientate in Francia e più precisamente in Bretagna, un luogo a caso, Peter.
Come mai? È la tua passione, vero?
I Marais de Lust formano un'importante area naturale, caratterizzati da zone umide e da un paesaggio fluviale navigabile. Queste paludi sono segnate dal fiume Oust e dal canale da Nantes a Brest, offrendo un habitat ricco e paesaggi suggestivi con ampie parti navigate. Tra Lorient e Rennes, nei territori dei signori di Malestroit, ci fu un periodo di continui attacchi da parte dei francesi per impadronirsi di quelle terre. Le storie che narreremo riguarderanno il comportamento che tennero i castellani in quell'occasione, tanto ma tanto tempo fa.
A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore. A 14 anni il primo bacio, nelle mani avevo un fiore. Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione, che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore. Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta, mettere un vestito eccezionale, sembrerà una principessa. Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca. Forse sono solo stanca, fuori già si è fatta l'alba. Per oggi la vita è una piccola
magica favola, il titolo del brano proposto dalla cantante Arisa al Festival di Sanremo 2026. Ci introduce proprio al racconto, e tutto nasce dalla ricerca di uno studioso e scrittore di letteratura popolare, Paul Feval, morto nel 1887. Da tutto ciò ecco la leggenda della Dama Bianca. Gli abitanti di Maletroit faranno celebrare messa, pregheranno nella chiesa parrocchiale vestiti di nero, perché Madame Ermengarde è morta. Morta all'inizio di Trémolé. Hervé, nostro signore, è figlio di Alain de Maletroit, sua figlia, quando era ancora in questo mondo, si chiamava Ermengarda. Non c'era nessuna dama o damigella in pericolo a Nantes, la grande città del ricco duca. Non c'era nessuna dama o damigella in pericolo a Rennes, che è la capitale della Bretagna. Non c'era nessuna dama o damigella in nessun altro luogo che potesse competere nel premio della bellezza con la figlia di Maletroit.
Il duca Francesco morì. Madame Anna ereditò la Bretagna e uomini d'arme francesi furono visti cavalcare nel territorio bretone. Hervé aveva detto:
«Non voglio!»
Appese la sua buona spada al fianco e i suoi vassalli si radunarono attorno a lui. Si recarono con un centinaio di uomini armati di lance alla città di Redon, dove scorre il fiume Vilaine. A Redon c'erano degli uomini d'arme francesi che li accolsero coraggiosamente. Combatterono. Maletroit fu sconfitto. Era la vigilia della Candelora. Ermengarda aveva lasciato il castello e attraversato la palude. Aspettava suo padre nel feudo di Gourlat. Maletroit tornò, seguito a ruota dal popolo del re di Francia.
«Mio signore», disse Hervé, il capitano francese, «voi siete deboli, noi siamo forti. I miei soldati hanno preso il vostro castello di Maletroit. Io forzerò il vostro ultimo rifugio. Datemi vostra figlia, Ermengarda la bella, che prenderò in moglie. I miei uomini d'arme torneranno a Redon e vi restituirò il vostro castello di Maletroit». Hervé era salito sul muro del maniero per ascoltare il capitano francese. Andò dalla figlia e le disse: «Il francese ti ama ed è il più forte, ma sia fatta la tua volontà».
«Mio signore», rispose la bella Ermengarda, «nessuno vorrà la mia mano, perché ho dato il mio cuore a Dio». Il francese entrò furibondo, sfondò il fragile muro del maniero ed entrò. I servi di Maletroit morirono tutti, fino all'ultimo uomo. Allora Ermengarda afferrò il braccio del padre e lo trascinò verso le paludi. Sulla riva c'erano tre chiatte. Hervé salì a bordo di una ed Ermengarda lo spinse in acqua, nonostante il padre la chiamasse. Lei salì a bordo della seconda e lasciò la riva. Il capitano e i suoi uomini, che si stavano lanciando all'inseguimento del fuggitivo, saltarono sulla terza. Ah, che belle nove notte, portano anche un po' di aria, ecco, un po' di vento, il vento senza nome, Irene Grandi.
Il vento oggi ha portato con sé un racconto che parla di te. Da quel giorno che il cielo era viola, che eri seduta lì, non sei più tornata, sei stata di parola, non ti sei fermata, con il vento sei andata via da te, via da qui, via da tutto quello che intanto molto lontano da qui. Sorridi così, hai lasciato e ti chiedi chi hai amato, non sei più tornata, sei stata di parola, non ti sei voltata, con il vento sei andata.
Non c'erano né remi né pertiche nella chiatta di Hervé. Ermengarda li aveva rimossi. La chiatta si allontanò verso le secche della palude superiore. La figlia di Malestroit mandò un bacio d'addio al padre e nuotò verso la corrente dell'Us, che formava una linea bianca in mezzo alle acque verdi del lago. I francesi rimasero indecisi. Chi inseguire? Ermengarda era seduta a poppa della sua chiatta. Sorrideva e sembrava fare cenno ai francesi con lo sguardo. Il francese fece spingere verso Ermengarda e il sorriso di Ermengarda si allargò. Diede qualche colpo di remo. La prua della sua barca toccò la corrente dell'Ust e, virando immediatamente, iniziò a seguire il fiume rapido. «Tenete stretti i remi!» gridò il francese. «Prendiamo anche noi la corrente!» Raggiunse la corrente. Stava calando il crepuscolo e in lontananza si udiva un rumore sordo, incessante, inspiegabile. «Cos'è questo rumore?» chiese il francese. Nessuno a bordo seppe rispondergli.
Quel rumore era la svolta a Tremelé, sopra la quale la Dama Bianca non si era ancora librata. La chiatta di Ermengarda la Bella fendeva l'acqua come una freccia fende l'aria. La barca del francese la seguiva da vicino. Il suono della virata non era più attutito o lontano, era rimbombante e terribile. All'improvviso il francese vide la bella Ermengarda inginocchiarsi e pregare. Poi si fece il segno della croce e rimase immobile.
«Saldi sui remi!»
urlò il francese. La sua chiatta sobbalzò e quasi toccò la barca della giovane.
Ma in quel momento la barca di Ermengarda, la bella, girò su se stessa e scomparve. Aveva toccato il bordo di lanza di Tremolet, la cui schiuma biancastra e luminosa circondava già i francesi. «A poppa!» gridò il capitano. Era troppo tardi. La virata afferrò la barca, la fece girare per un minuto e poi la fece sprofondare, schiacciata, sul fondo dell'abisso. Ecco perché la gente di Malestroit pregherà e piangerà nella cappella ammantata e di nero, perché Madame Ermengarde è morta, morta alla curva di Tremolet. I francesi perirono e Sir Hervé fu salvato. Questa è la leggenda della Dama Bianca, che di notte sorveglia la curva di Tremolet.
Peter, sai cosa devo dire? Che anche la cantante bretone Nolwenn Leroy condivide lo stesso pensiero della Dama Bianca o di Ermengarde la Bella. Eccola in un brano del 2010, Je ne serai jamais ta Parisienne. Non sarò mai la tua parigina.
Là où les eaux se mêlent, là où se finit la terre, là où est si grand le ciel, là où se bat la mer, là où je deviens celle qui pour toi reste un mystère, même si tu me trouves si belle. Sous les feux de ta ville lumière, qui voit Wesson, voit son sang, qui voit Molène, oublie sa peine, qui voit Saint, n'a plus peur du lendemain, qui voit le Framver, entrevoit le bonheur. J'aimerais tant que tu me comprennes, je ne sais. Jamais ta parisienne, j'aimerais tant que tu comprennes qu'ici ma place n'est pas la mienne. Mais sur les rives de la Seine, je rêve toujours de pleine mer, ce n'est pas pour te faire de la peine, ce n'est pas pour jeter la pierre, ce n'est pas pour faire de scène, ce n'est pas pour croiser le fer, mais sur les rives de la Seine, je suis au bout de la terre, qui voit où est son son sang, qui voit Molène, oublie sa peine, qui voit Saint, n'a plus peur du lendemain, qui voit le Framver, entrevoit le bonheur. J'aimerais tant que tu me comprennes, je ne serai jamais ta parisienne, j'aimerais tant. Si ma place n'est pas la mienne, j'aimerais tant que tu me comprennes, je ne serai jamais ta parisienne, j'aimerais tant que tu comprennes qu'ici ma place n'est pas la mienne.
Insomma, Peter, ascoltatrici e ascoltatori, dopo l'antefatto arriviamo al libro. Un altro libro, sempre scritto da Paul Féval padre. Il titolo è Le ultime fate, editore Lévy Frère Parigi 1862 e il brano dal titolo La donna delle paludi.
si tratta, si dice, di una nobile castellana, Madame Ermengarde de Malestroit, la quale ritorna a visitare di notte i suoi antichi possedimenti e scivola senza zattera o barca sulle acque tranquille della palude del Luz. È bella e maestosa. Il corpo è flessibile e ondula graziosamente al soffio della brezza. La lunga capigliatura si distribuisce e la circonda come un ampio mantello. Le sere d'autunno, quando l'aria è calma e calda, la si vede addirittura ingrandirsi e ingrandirsi fino a toccare con la fronte le stelle. Se il vento notturno si alza, la si vede oscillare dolcemente, come faceva nella vita mortale, quando ballava il minuetto con il buon duca Francesco di Bretagna. Poi le pieghe del suo abito diventano diafane, la luna trafigge le lunghe onde dei suoi capelli. Poi ancora, se il vento raddoppia, lei resta tremante alla sua ala e sale con lui verso il firmamento. Il luogo dove la si può trovare è situato al centro della palude. In quei pressi, Ust e un'altra riviera incrociano le correnti. Questo determina un vento sempre pericoloso che diventa verso l'incrocio delle acque un vero abisso. Di giorno lo si vede da lontano bollire e lanciare verso il cielo un vapore biancastro o tinte di colori dell'arcobaleno. La notte non si vede che la dama bianca.
Certuni fingono a se stessi e dicono che la dama bianca non sia che il vapore dell'abisso del Tremolet. Ma fanno un grande errore solo a pensarlo. Se lo dicono invece, fanno un atto temerario. Madame Ermengarde, in effetti, si è vendicata più di una volta degli increduli. E quelli che dubitano non fanno prudentemente passare le loro chiatte sulle correnti del Lust. Una volta che la stella del nord si è alzata sugli alberi neri della foresta nuova.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. We'll be right back. découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Bienvenue dans ma réalité.
La francesissima Zaz ci ha portato con la sua energia nel brano Je veux, voglio, e avevamo proprio bisogno, secondo me, Monica, per utilizzare questa energia per arrivare in un lampo, sì, dall'altra parte del nostro pianeta, perché noi adesso andiamo nell'Oceania, in questo
mezzo francese,
esatto, in questo Peter... arcipelago delle mille isole e delle mille storie. Tanto è vero che la prima, diciamo così, storia che si intitola Tuiliku, il burlone, ci parla delle isole Fiji ed è scritto da Luigi Dalcin.
Ottima scelta, Peter.
Molto tempo fa, sull'isola di Ono, ci fu una carestia. Non pioveva da giorni e tutte le piante si erano seccate. Nel villaggio le provviste stavano ormai finendo. Sapendo che la vicina isola di Tuvana era fertile e disabitata, venne scelto un equipaggio di uomini e donne che avrebbero raggiunto quell'isola alla ricerca di cibo. Così, una mattina, fu messa in mare la più grande canoa del villaggio e l'equipaggio partì pagaiando al ritmo dei canti antichi. La canoa attraccò all'isola di Tuvana nel pomeriggio e, prima che fosse sera, era già stata caricata di noci di cocco. Gli uomini e le donne dell'equipaggio costruirono una capanna per passarvi la notte, ma dormirono tutti male per via di un forte vento che nel frattempo aveva cominciato a soffiare e dei boati delle onde che si frangevano sulla spiaggia. Ai primi chiarori dell'alba videro quante erano alte le onde. Pensarono di rimandare la partenza finché non fosse finita la tempesta, ma visto che la loro gente al villaggio stava ormai finendo le provviste, ne discussero a lungo e alla fine stabilirono che le donne sarebbero rimaste sull'isola mentre gli uomini avrebbero fatto ritorno con la canoa carica di cibo. Entro pochi giorni sarebbero comunque ritornati a riprendere le donne.
Fra gli uomini dell'equipaggio c'era anche Tuiliku, il burlone. Tuiliku amava sempre inventare nuovi scherzi e non si era ancora sposato. Aveva già messo gli occhi su una delle ragazze che gli piaceva e si allontanò finché la discussione era ancora in corso, fingendo di andare a raccogliere dell'altro cibo. In realtà si nascose nel bosco, nell'attesa che i suoi compagni salpassero dall'isola. «Resterò qui da solo con le ragazze», rideva fra sé e sé. «Quando la canoa sarà già lontana, tornerò alla spiaggia, fingendo di essermi perso. Le ragazze rimaste sole sull'isola mi accoglieranno con gioia e io avrò tutto il tempo per corteggiare la più bella, la mia bella». Ma Tuiliku sbagliò a non restare fino al termine della discussione. Nel frattempo, infatti, il vento era calato e il mare si stava calmando. La decisione finale fu quella di partire tutti insieme, uomini e donne. Tuiliku, all'oscuro della decisione degli altri, quando vide dal bosco che la canoa era ormai già lontana, se ne tornò alla spiaggia, ma non trovò le ragazze e intuì subito la terribile verità. Tuiliku corse alla riva del mare e cominciò a gridare e a fare segni. Qualcuno lo vide e lo salutò, ma la canoa non invertì la sua rotta. Gli uomini, abituati agli scherzi di Tui Liku, avevano fiutato il suo piano ed erano partiti senza di lui.
«Gli servirà di lezione», dicevano, mentre agitavano le mani in segno di saluto. Tui Liku passò la giornata gironzolando qua e là sull'isola per raccogliere cibo e verso sera ritornò triste alla capanna dove si stese per dormire. Nel pieno della notte fu svegliato da alcune voci. Si alzò di scatto, pensando che la sua gente fosse ritornato per riprenderlo. «Sono qui!» gridò. «Sono Tui Liku!» Udì una forte risata e un chiacchiericcio di voci. Ma ora se ascoltiamo questo brano con il titolo di Coconut, Noce di Coco, presentato dai Polymeat Express. Che ci porta proprio nell'atmosfera delle noci.
Si rannicchiò impaurito contro la parete della capanna e vide all'ingresso stagliarsi contro la luna piena una figura sgraziata e deforme che sorrideva a sinistra. Ebbe un tuffo al cuore. Capì subito che quello non era un uomo, ma uno di quei demoni dispettosi che si diceva abitassero le isole deserte. Il demone stese il suo lungo braccio e lo afferrò con la forza di un gigante, quindi lo trascinò fuori dalla capanna e lo lanciò in aria. Prima di cadere a terra, un'altra mano lo prese e lo ributtò ancora in alto. Iniziò così, tra i demoni dell'isola, un gioco simile a quello che i bambini fanno con la palla, solo che questa volta la palla era Tui Liku, il burlone. La luna saliva lenta in cielo e Tui Liku passava dall'uno all'altro tra risate scroscianti e applausi. I demoni forti e veloci riuscivano a tenerlo sempre in aria. Dopo molte ore di questo palleggio, alle prime luci dell'alba, lo lasciarono sfinito e malconcio accanto alla capanna.
Tui Liku dormì per tutta la mattina e si alzò ancora dolorante solo quando il sole era già alto per mangiare qualcosa. I demoni erano scomparsi, ma sapeva benissimo che sarebbero ritornati con il buio. Stasera accenderò un fuoco per tenerli lontani, si disse, e trascorse il pomeriggio a raccogliere legna che accatastò a tutto intorno alla capanna. Verso sera accese il fuoco e, soddisfatto, rimase a guardarlo dalla capanna. «Buona idea!» esclamò. «I demoni hanno paura del fuoco!» Ma proprio in quel momento udì delle risate nel buio e uno sfrigolio e dei sibili di vapore. Tra le fiamme scorse un demone versare sul fuoco l'acqua contenuta in una grande foglia di banano. In breve, i demoni dispettosi spensero tutti i fuochi, lo afferrarono come la notte precedente e, ridendo squagliatamente, se lo lanciarono uno all'altro senza mai farlo cadere. Il gioco durò tutta la notte e alle prime luci dell'alba lo lasciarono stanco e acciaccato accanto alla capanna.
Tuiliku riusciva a malapena a tenere gli occhi aperti, ma si alzò tutto dolorante. Voleva cercare subito un nascondiglio per la notte successiva. «Lassù!» si disse, vedendo un'alta palma di cocco. Si arrampicò con grande fatica fino in cima e si rannicchiò tra le foglie in attesa della notte. Alla luce della luna scorse da lassù le sagome scure dei demoni che lo cercavano nel buio, finché uno di loro disse di voler bere del latte di cocco e cominciò ad arrampicarsi proprio sulla palma dove Tuiliku si era nascosto. Terrorizzato, Tuiliku vide il demone salire lungo il tronco finché si affacciò tra le foglie, spalancando gli occhi di gioia e di sorpresa. Il demone gridò, afferrò Tuiliku strappandolo dal suo riparo e lo lanciò giù ai suoi compagni. Ma prima di toccare terra, un altro demone lo acciuffò e lo rilanciò ad un altro, poi giocarono in cerchio per tutta la notte. Insomma, la mattina successiva Tuiliku era mezzo morto dal sonno e tutto pieno di lividi, terrorizzato all'idea di dover trascorrere un'altra notte come quella. Mentre beveva un po' di latte di cocco, ebbe un'idea. «Se riuscissi a mettere tra me e loro dell'acqua di mare, sono sicuro che non saprebbero raggiungermi».
Vedremo se questo, diciamo così, se questa idea può avere un seguito positivo. E nel frattempo ascoltiamo Andrea Mingardi con il suo brano «Un boa nella canoa».
Alla grande!
Già tuffati, ma io no, io continuo a remare nella giungla nera, c'è un'atmosfera che non so, chissà mai dove andrò. Chi ha paura del serpente, ha paura della gente, love and go, love and go. Chi ha paura del serpente, ha paura della gente, love and go, love and go. Impazziti
sono dileguati, ma io no.
Camminando lungo la spiaggia, giunse ad una palma che cresceva proprio vicino alla riva. Trovò una pietra, la schiacciò per renderla tagliente e cominciò a colpire ripetutamente il tronco, finché la palma cadde in mare con un grande tonfo. Il tronco rimase attaccato al ceppo per alcune strisce di corteccia, mentre la cima si alzava, si abbassava, seguendo le onde del mare. Tuiliku strisciò lungo il tronco e si nascose aggrappandosi alle foglie, emergendo il corpo nell'acqua. Da lì intravide appena le sagome dei demoni che lo cercavano ovunque invano e se ne rallegrò. Socchiuse gli occhi, nascosto tra le foglie con le onde del mare che lo oculavano, piano piano si addormentò. Nel frattempo il capo dei demoni aveva scoperto la palma abbattuta. Aveva camminato lungo il tronco fino alle foglie e aveva acciuffato per i capelli Tuiliku, che si svegliò di soprassalto. Con una forte risata lo lanciò sulla spiaggia, dove gli altri demoni lo afferrarono al volo e cominciarono di nuovo il loro gioco disponendosi in cerchio.
La mattina dopo Tuiliku si sentiva distrutto e quasi non si muoveva. Né il fuoco, né l'aria, né l'acqua l'avevano protetto da quei demoni giocherelloni. «Ma certo, non ci avevo ancora pensato», si disse osservando dei piccoli granchi che scavavano nella sabbia. «Mi nasconderò sottoterra». Tuiliku scavò così una grande buca, vi si distese e si coprì di sabbia lasciando fuori solo il naso per respirare. Piano piano il tempo passò, arrivò la sera e la luna si alzò luminosa nel cielo. Nel buio gli giungevano le voci dei demoni che lo stavano cercando e, alla fine, si addormentò, finché fu svegliato dalla forte voce del capo dei demoni.
«Amici, dobbiamo rassegnarci. È riuscito a fuggire. La sua gente deve essere venuta a riprenderselo. Questa notte, al posto della nostra solita partita a palla, facciamoci una bella cena di granchi. Staniamoli dai loro buchi».
E batté il bastone sulla sabbia. Si sentì un urlo.
«Guarda, guarda, ma cosa c'è qui? Abbiamo trovato il re dei granchi!»
Quindi afferrò Tuiliku per il naso e lo tirò fuori. Tutti i demoni scoppiarono in una forte risata e cominciarono a lanciarsi, Tuiliku l'un l'altro tra grida e applausi. E mentre volava da un demone all'altro, Tuiliku continuava a chiedersi: «Ma quando è che vengono a riprendermi?»
Monica, noi ce lo auguriamo che arrivano presto.
Sì.
E nel frattempo noi dalle isole Figi andiamo a fare un altro saltello, perché andiamo a finire in Nuova Zelandia e ci porta a Giovanotti con il suo brano «Sento il mare dentro una conchiglia».
Che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi li archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato, nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare, niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento, con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia.
Noi passiamo allora al prossimo racconto, che si intitola L'universo conchiglia, sempre dal libro Fiabe dell'oceano di Luigi Dalcin.
I popoli delle isole raccontano che Tangaroa, dal volto tatuato, fu il primo di tutti gli antenati. Per molto tempo Tangaroa visse dentro la sua conchiglia, che girava da sola nel buio dello spazio infinito. Allora infatti non c'era il sole, non c'era la luna e non c'erano né la terra né le montagne. Non esisteva ancora l'uomo, né gli uccelli, né i pesci, né i cani e nessun altro essere vivente. E non c'era ancora l'acqua, né salata e né dolce. Alla fine di un lungo tempo Tangaroa diede un colpo lieve alla sua conchiglia che si aprì. Tangaroa allora si alzò in piedi sulla conchiglia e cominciò a gridare nello spazio infinito. «Chi c'è sopra? Chi c'è sotto?» Ma non ebbe alcuna risposta. Si sentiva solo la sua voce, perché non ce n'era nessun'altra. «Sabbia, vieni da me!» comandò. Ma la sabbia non c'era ancora. «Oh, ma nessuno mi obbedisce!» disse Tangaroa. «E allora la farò io!»
Così Tangaroa sollevò in alto la cupola della sua conchiglia fino a formare la volta del cielo. E poiché all'interno della sua conchiglia aveva molte altre conchiglie, ne prese una seconda, la scretolò in minuscoli pezzettini e creò la sabbia. Tangaroa cominciò in questo modo a creare ogni cosa che esiste. E poiché Tangaroa aveva conchiglie, ecco che ogni cosa creata ha la sua conchiglia. Il cielo è una conchiglia per il sole, la terra è per le stelle, poiché li contiene. La terra è una conchiglia per le pietre e l'acqua e per le piante che vi crescono. La conchiglia di un uomo e una donna, perché è da lei che nasce. È così che nell'universo ogni cosa che esiste ha una sua conchiglia.
E ah, dopo questa
fiaba,
sì.
Ecco, delle isole della società, passiamo direttamente al prossimo racconto, che si intitola La rete delle fate, della Nuova Zelanda, e sempre dallo stesso autore Luigi Dalcin. Molto tempo fa, quando le genti dell'isola catturavano il pesce, usando ancora l'amo legato al filo, Kaukura decise di risalire la costa per andare a trovare alcuni suoi parenti che abitavano a nord. Arrivò così ad una spiaggia su cui vide ammassate migliaia di lische di pesce e, poco lontano, alcune impronte umane. Le impronte sono poche, riflette Kaukura. Questo significa che un numero ridotto di persone ha pescato un grandissimo numero di pesci. Come avranno fatto? È impossibile usando l'amo e il filo. Kaukura notò poi che stranamente non c'erano i segni delle canoe e cominciò a pensare. Questi pescatori non sono persone comuni. Decise così di nascondersi e di aspettare la notte per capire di chi si trattava e quale fosse il loro segreto. Scese il sole e si fece buio, ma per molto tempo non accadde nulla. Finché udì delle voci dal mare che cantavano:
cala la rete, tira la rete, cala la rete, tira la rete.
Kaukura non capiva il significato di quelle parole, ma intravede al largo delle fate che dalle loro canoe gettavano in mare qualcosa che non riusciva a distinguere bene, ma che era legato a delle funi. Kaukura rimase nascosto, con il cuore colmo di meraviglia. Le fate arrivarono con le loro canoe fino alla spiaggia e trascinando le funi e lì scesero per tirare le reti a riva e continuavano a cantare insieme.
Cala la rete, tira la rete, cala la rete, tira la rete.
Quando Kaukura li vede affaticarsi nello sforzo di tirare le reti sulla spiaggia, decise di mescolarsi a loro per aiutarle. Ma prima noi ascoltiamo questo brano che è di Enrico Ruggeri, che si intitola La notte delle fate.
Feria nuovamente sola e senza dire una parola, esce con la faccia incontro al vento. Cambia ancora direzione, canta una canzone questa sera. Candy intanto è già partita e verso un'altra via d'uscita corre con il cellulare spento e testardamente spera di trovarsi ancora tutta in te. Ognuno sente tanto dolore quando si piega in sé. Se passa le inferriate, la notte delle fate. Ogni donna un paio d'ali chiuse dentro sé, pronta a certe ascese sconfinate, la notte delle fate. Le cadute nelle stanze sconosciute, chiede indietro un po' di sentimento, angoli di tenerezza dentro a una carezza quasi vera. Ognuno sente poco calore quando si piega in sé, ma lentamente un taglio di luce annuncia un'altra estate. La notte delle fate. Ogni donna un paio d'ali chiuse dentro sé e sogna ancora vette inesplorate. La notte delle fate. Si
donna un paio d'ali chiuse dentro sé, pronta a certe ascese sconfinate.
La notte delle fate.
Ogni donna un paio d'ali.
Ed essendo Caucura un uomo dalla pelle chiara come le fate, nessuna di loro lo notò. Tirarono la rete a riva ed era colma di migliaia di pesci.
Ecco come fanno poche persone a pescare così tanti pesci,
pensò Caucura al termine della meraviglia. Dobbiamo sbrigarci a dividerci il pesce prima che spunti il sole, dicevano intanto le fate. Caucura sapeva bene che le fate non potevano sopravvivere a lungo sotto i raggi del sole. Avevano già diviso insieme tutto il pesce quando arrivarono le prime luci dell'alba. «Ci siamo!» disse una fata scrutando l'orizzonte. «È meglio andare!» Ma alla luce del sole le fate si accorsero che Caucura era un uomo e non una di loro. Cominciarono tutte a tremare e a gridare di terrore.
«Aspettate!»
diceva Caucura.
«Non voglio farvi alcun male!»
Ma le fate impaurite scapparono in fretta, senza preoccuparsi dei pesci e della rete che abbandonarono sulla spiaggia. Solo in quel momento Caucura notò che le loro canoe non erano altro che dei semplici bastoncini di lino. Caucura vide le fate sparire in grande fretta e alla fine di tutto quel trambusto rimase solo sulla spiaggia. Quando si fu ripreso dallo stupore, Caucura prese con sé la rete che le fate avevano abbandonato e corse dalla sua gente gridando:
«Guardate, guardate cosa ho scoperto!»
Caucura usò quella rete come modello e fu così che tutti i pescatori della costa appresero l'arte di fare le reti. Da quel giorno, grazie alle reti, ogni pescatore riuscì a prendere molti pesci tutti in una volta e non soltanto uno, come era avvenuto fino ad allora, utilizzando semplicemente un ramo legato a un filo.
Benissimo.
Bravo, Monica. Peter.
Monica, anche noi adesso andiamo subito a pescare un po' e sì, lanciamo la sigla salutando tutti i nostri amici e amiche ascoltatrici e amici ascoltatori. Li auguriamo una buona settimana e diciamo ciao a tutti, a presto e ciao Monica.
Ciao Peter, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.